una parte della scrittura nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 4, dal verso 15, anzi dal 16. E il 15 lo leggiamo, un versetto tira l'altro, io come con i cioccolattini, non mi mettete davanti una scatola di cioccolattini perché uno tira l'altro e poi tutti si concentrano. Dal 15 dice così la scrittura: chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E questa è un'affermazione fondamentale, basilare di tutto il cristianesimo, a prescindere da teologie, da teorie, da dottrine, da convinzioni personali, esperienze diverse, la capacità di riconoscere, di credere col cuore, di confessare con la bocca, ci rende partecipi di quello che è un progetto meraviglioso di Dio, che non è semplicemente darci una legge, darci una morale. Ci sono tanti sistemi più o meno morali, anche se poi tendiamo molto al relativismo negli ultimi tempi, ma il progetto di Dio è una vita dentro di noi. Quindi chi avrà riconosciuto, quindi creduto e riconosciuto pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui e lui in Dio. E questa è una cosa veramente difficile da capire, come il progetto di Dio non è di restare distante, di restare lontano, ma, guarda un poco, di andare a cercare casa e guarda un poco di andare a cercare casa e volere abitare dentro l'essere umano. Questo è qualcosa di incomprensibile per la mente umana, ma è quello che Gesù ha reso possibile. E poi il verso 16, che è quello su cui voglio brevemente meditare questa mattina. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Certamente quando usiamo la parola amore oggi c'è una grande confusione, perché nelle varie accezioni della parola nel greco credo che oggi amore evochi più nella mente delle persone la parola eros, e voi sapete che l'eros è una delle spinte più forti, più o meno evidenti, più o meno coscienti, capaci di motivare la persona, e non è semplicemente legato alla sfera sessuale, ma al dominio, al controllo. E realmente questo amore di cui dobbiamo essere partecipi non ha a che fare con l'istintualità, non ha a che fare con quando si ama, non ha a che fare tantomeno con quello sottolineato amore criminale che oggi va per la maggiore, dove io ti amo così tanto che ti faccio fuori. Non ha a che fare con i rapporti morbosi in nome dell'amore, ma ha a che fare con un tipo di amore che non è neanche l'amore amicizio, fileo, ma è l'amore agapao, da un verbo greco che tipifica proprio questo amore profondo con cui Dio ci ama e vuole che amiamo. Ma la cosa fondamentale questa mattina è che senza avere una rivelazione dell'amore di Dio non possiamo mettere in opera questa dimensione di amore. Dio ci ama e noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto, qui dice l'Apostolo Giovanni. E qui c'è una dimensione molto importante, perché la conoscenza dell'amore di Dio non è filosofica, non è astratta, non è legata a visioni più o meno antropomorfe che ci facciamo di Dio, non è legata a un'immagine buona, di un padre buono, perché poi oltretutto non sempre le nostre esperienze genitoriali ci danno l'immagine di un padre buono. Quindi anche se ci riferiamo a Dio secondo la figura genitoriale, che ha avuto una grande importanza e influenza nella nostra vita, Per conoscere l'amore di Dio abbiamo bisogno di aprirci, abbiamo bisogno realmente di lasciare tutte le immagini, tutte le idee, tutto quello che la cultura, anche cristiana, nel tentativo di descriverci Dio, ci ha dato. Perché, capite bene, l'amore di Dio è qualcosa che deve essere rivelato nei nostri cuori. Non possiamo in 2,5 kg di cellule cerebrali averne una comprensione, una rivelazione. Anzi, vi dirò, per la mia esperienza, la mia tendenza era quella di essere io Dio, di avere io il potere nella mia mente, di avere io questa capacità e questa santità, tra virgolette, ottenuta poi, ognuno la ottiene come vuole, meditazione trascendentale, tecniche di autosuggestione. Io cercavo di essere Dio, ma non avevo avuto una rivelazione di questo amore. Non avevo avuto una rivelazione, mi ricordo le prime volte quando mi è stato testimoniato che Dio non era un'idea, non era un'immagine umana, ma Gesù era resuscitato, anche se noi lo diamo per scontato, viviamo in una nazione dove tutti dicono Gesù è resuscitato, Gesù è resuscitato, però se qualcuno poi ci crede sul serio dice, ma sei pazzo, davvero ci credi? Cioè abbiamo trasformato quello che è una relazione in una religione, dove tutto sommato ci sta bene, perché alla fine il fatto che ci crediamo ma sotto sotto non ci crediamo, alla fine diciamo Dio Dio come facevo io, ma seguiamo la nostra strada. E peggio ancora, chiediamo a Dio di essere complice dei nostri progetti, vogliamo l'imprimatur di Dio quando in realtà non abbiamo avuto una rivelazione del suo amore. Perché quello che è importante questa mattina, e brevemente lo voglio sottolineare, è che non è importante la rivelazione della legge, e quando dico legge parlo 10 comandamenti, ma parlo anche della legge più elaborata di Cristo. Quella non era volta a darci una rivelazione di Dio, ma la legge nel progetto di Dio aveva una funzione diagnostica, non terapeutica, doveva portarci veramente alla disperazione, come a dire io se c'è un Dio sono agli antipodi, se c'è un Dio io sono dall'altra parte, se c'è un'armonia e una santità io c'ho un inferno dentro. Ma perché? Perché questo ci potesse preparare a comprendere quell'atto che è stato il più grande atto di amore dell'universo, di un Dio che decide di pagare lui stesso, che decide di prendere la condanna, che decide realmente di diventare fallito al nostro posto, perché noi potessimo essere rilevate come delle imprese fallite, un grande imprenditore che si dà, muore, per poter rialzare le sorti dell'umanità. E lì, in quell'atto supremo, credo che ci sia la prima parte in cui possiamo aprire la nostra comprensione a questo amore di Dio. Non ci si può innamorare di un giudice. Non so se ci riflettete. C'è qualcuno che sempre ti sta lì e secondo quello che fai è pronto a condannarti. Il rapporto con un giudice non può creare amore, per quanto possiamo dire dice cose giuste. Perché? Perché c'è sempre la paura. Tant'è vero che più in là lo stesso apostolo Giovanni dirà che l'amore perfetto caccia via la paura, perché se tu ti aspetti sempre qualcuno che ti deve colpire o non colpire, giudicare, questo non esorcizza la paura profonda che c'è dentro di noi. Ma l'amore più grande che Dio ha espresso proprio lì sul Golgota, se ne abbiamo una rivelazione al di là dei contenitori religiosi di dove ci muoviamo, se abbiamo una rivelazione profonda, è capace di parlarci in una maniera nuova di questo amore così forte. Dio ha tanto amato, ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito, il suo figliuolo, affinché chiunque creda in Lui possa essere liberato da questa morte interiore, che poi possiamo mascherare in tante maniere, possiamo dipingere in tante maniere, ma Dio sa che internamente, senza il suo amore, siamo più o meno consapevolmente disperati. Io sarà forse per la mia professione, ma incontro tante persone, e non solo quelle che arrivano alla crisi, e la malattia mentale, come spesso mi sentite dire, è proprio il risultato di uno sforzo di salvarsi da soli. Io l'ho provata, cercavo di liberarmi da solo dal mio male, e più cercavo di liberarmi, più la depressione cresceva, e più la nevrosi cresceva, e più i disturbi d'ansia crescevano. Perché? Per questo orgoglio sottile di autosalvezza. Io mi salvo da solo. E io incontro tante persone, ma non solo quelle che arrivano alla crisi della sofferenza psichica, ma quelle che ancora sembrano gioiose, che ridono, scherzano, ma poi di colpo è come se vedessi dietro quella maschera, che sia una maschera professionalmente acquisita, che sia una maschera così di scherzo, che sia una maschera di commedia, di recita, vedo questa disperazione latente, profonda, che magari poi verrà fuori in determinati momenti specifici, dove i traumi della vita, le difficoltà, la precarietà in cui ci muoviamo, magari evidenzierà questa verità bruttissima, che dentro, senza una rivelazione dell'amore di Dio, siamo persone senza speranza. Come a dire, sì, la nostra speranza può arrivare nel campare 70-80 anni, così, con il meno problema possibile a livello di salute o economico, tutti siamo coinvolti in questa battaglia, ma dentro Dio ci ha messo un senso dell'eternità e l'idea di poter essere separati per l'eternità dall'unica fonte di amore veramente è angosciante, come l'urlo di Munch, come l'urlo che Gesù diede sulla croce, è lì, la Masa Bactani, che era l'urlo di dolore profondo, presente in ogni essere umano, presente in te, in me, se non avessimo conosciuto l'amore di Dio. Vedi, la mia nipotina commenta. Amen. Traduci. Se non avessimo conosciuto. E qui spendo solo qualche altra parola e vado verso la conclusione. Il conoscere nella dimensione biblica non è un qualcosa di mentale. Anzi, lo stesso apostolo Paolo ci dirà che la conoscenza gonfia. Oggi siamo abituati a persone che più sanno e più si fanno pagare e più la fanno pagare agli altri. La conoscenza nella accezione biblica è diventare una stessa cosa con. Conoscere l'amore di Dio ha a che fare con diventare una stessa cosa con questo amore. Non è una dimensione intellettuale, non è una filosofia, dicevo, ma è una fusione, un'unità. Cioè, come Dio avrebbe mai potuto farci comprendere questo amore? Noi diciamo sicuramente che di fronte alla croce c'è l'atto più grande di amore. Tante volte diciamo che quello che teneva Gesù fermo mica erano i chiodi, perché una legione di angeli istantaneamente avrebbe potuto distruggere tutto il genere umano, ma era l'amore profondo che aveva per te e per me. Ma ancora questo ci viene difficile, ma l'amore di Dio è andato oltre, non solo ha pagato, non solo ha dato tutto, non solo è diventato capro espiatorio, come uno che paga per tutti, ma è andato oltre e attraverso lo Spirito Santo ha potuto spargere questo suo amore nei nostri cuori. Quindi, se noi abbiamo ricevuto Gesù, se noi abbiamo compreso l'opera incredibile che ha fatto, siamo stati fatti partecipi della natura divina, cioè l'amore di Dio è dentro di noi. E questo è incredibile, perché tante volte, sapete, succede proprio il contrario, per le vicende della vita, per le tensioni, per le difficoltà, tutto quello che è la nostra capacità di resistere, tutti i nostri meccanismi di difesa vanno in tilt e finiamo per non sopportare neanche le persone più vicine. Arriviamo a sistemi di intolleranza estrema, dove ci non ti sopporto, non insofferenza, intolleranza, si esaurisce l'amore umano e allora lì diciamo capolinea. Ma la buona notizia questa mattina che lo Spirito Santo ti vuole dare è che lì dove finisce la risorsa umana, forse cominciamo a valutare in una maniera più reale questo amore grande che non solo ha pagato per noi, ma lì dove è stato ricevuto è entrato dentro di noi. Risorse inesauribili di amore. Risorse inesauribili che forse potrai cominciare a scoprire proprio quando vai in blackout. Però io non credo che dobbiamo per forza arrivare al blackout per capire questo. Sì, forse nella nostra logica. Tante volte anche non abbiamo una mentalità preventiva, anche nel campo della salute. Se non stiamo male in una maniera incredibile, non ci rivolgiamo al medico. E poi magari quando ci rivolgiamo è troppo tardi. Ma grazie a Dio quando ci rivolgiamo a Lui non è mai troppo tardi. Certo, rivolgersi prima, scoprire questa sorgente, scoprire questa potenzialità dell'amore di Dio conosciuto, cioè che è diventato una stessa cosa con noi, è creduto perché si possa esprimere, perché tu lo puoi conoscere, ma hai bisogno di crederlo per esprimerlo, per trasmetterlo, per superare quello che è insuperabile umanamente. Ci alziamo in piedi un momento. E quello che sento forte è questo desiderio che Dio ha di darti un messaggio lì dove nel tuo di dentro la paura ha condizionato la tua vita. Lì dove stai muovendoti, stai correndo a destra e a sinistra, spinto dalla paura. Forse paura di non riuscire a trovare un lavoro. La paura più semplice oggi è una paura abbastanza diffusa. Forse la paura di una malattia che sta incombendo sulla tua vita. Forse è la paura di non essere amato. Forse la paura di essere deluso proprio dalla persona da cui non te l'aspetti. Forse la paura tu di deludere il tuo compagno, la tua compagna, perché dentro c'è una spinta umana negativa che vuole distruggere e tu cerchi di imbrigliarla semplicemente con altra paura. E sapete cosa succede quando cerchiamo con una paura di bloccare un'altra paura? Nasce il conflitto dentro di noi e nel conflitto nasce la tensione e la tensione da qualche parte deve andare a parare e si distruggono colon e si distruggono altre parti del nostro corpo perché il conflitto, la incapacità di scegliere tra due paure non ti dà una prospettiva. Ma questa mattina è come se Dio ti dicesse: non hai bisogno di scegliere tra due paure, come si suol dire, tra il cercare il male minore, come spesso siamo costretti a fare nella nostra vita. Dio ti dice questa mattina: cerca il bene maggiore. Cerca il bene maggiore. Credi nel mio amore. Questa è la prima. Questo darà possibilità veramente a questo amore di toccare profondamente, di guarire, di salvarti, di liberarti, solo che tu ci creda. E tante volte per molti è troppo semplice: sì, ora basta che credo. Ma questo è orgoglio, perché noi pensiamo che se c'è un Dio dobbiamo essere noi degni di, noi in grado di meritare. Ma io, vedendo la mia vita, sono stato solo in grado di fare cose negative e prima di convertirmi dicevo: come sono bravo, come sono buono. Quando mi sono avvicinato alla luce ho cominciato a vedere veramente cosa c'era nelle mie motivazioni. Ho detto: come sono cattivo, Dio hai sbagliato persona, io non posso essere cristiano. Ma perché? Ancora una volta mi basavo sul mio orgoglio, sulla mia autogiustizia. Ma Dio ha cominciato a manifestare il suo amore, come questa mattina sta manifestando la tua vita, dicendoti: ti amo, credici. Ti amo, credici. Signore, ma tutto quello che mi circonda, tutto lo schifo, la terra che si sta distruggendo, la mia famiglia, le situazioni, la malattia, com'è possibile che mi ami? E Dio sta dicendo: perché io ho fatto un'opera gloriosa, ma tu hai bisogno di scoprirla dove io l'ho fatta, cioè dentro di te. Non puoi guardare all'esterno. All'esterno il male sembra prevalere, ma dentro di te c'è questo amore profondo che ti ho dato, che ti mette in me, io in te, tu in me. Preghiamo un attimo questa mattina, perché possiamo essere più sensibili a quest'opera di rivelazione che lo Spirito Santo. Sapete, noi viviamo molto la forza delle convinzioni umane, tante volte nel nome di una dottrina politica, di una dottrina religiosa, di un'idea, di una squadra di calcio che preferiamo, sembra che combattiamo contro gli altri e tutti quelli che sono diversi non li neanche accettiamo, sono nemici. Non è una convinzione umana quella che ha bisogno di entrare in te, ma è una rivelazione, perché tu possa avere una relazione vera, dove il papà diventa il tuo papà, Gesù diventa primogenito di te, suo fratello, dove tu come pecora possa cominciare ad ascoltare la voce del tuo pastore, non solo del pastore umano, quello è più facile, diciamo, ma del pastore sommo. Ogni pecora, disse Gesù, ascolta la mia voce. La garanzia del tuo cammino spirituale non è l'etichetta, non è la denominazione, minoritaria o maggioritaria. Alcuni si fanno forti di essere maggioranza, altri si fanno forti di essere minoranza. Il tuo marchio è Cristo. Il mio marchio è Cristo, e ho bisogno di entrare in una relazione vera, non formale. Ho bisogno di ascoltarlo, perché la garanzia mi viene da Lui. Quando sarò davanti a Lui potrò dirgli: ah, ma tanti mi avevano detto fai così, vai così, fai questa pratica, fai quella, la teologia giusta, quella sbagliata. Ma io sono vivo, ho cercato di avere un rapporto, una relazione con te, ma ti ho trovato sempre distratto. Preghiamo. Signore, questa mattina ci viene difficile, immersi come siamo in un mondo dove vince la furbizia, dove vince l'odio apparentemente, dove vince l'inganno, la menzogna. Siamo confusi quando leggiamo la tua parola e ci parli di questo amore grande, profondo, perfetto, con cui ci ha amato e con cui vuoi che noi ci fronteggiamo, ci relazioniamo, proprio per essere sanati, prima di tutto dal distacco, dall'angoscia di separazione, dall'autogiustizia, dal tentativo di salvarci da soli. Ti confessiamo che non ci possiamo salvare da soli, ma proprio per questo siamo grati a te per avere mandato il tuo figliuolo a pagare il debito che nessuno di noi avrebbe potuto pagare. Vogliamo questa mattina conoscere, avere la rivelazione un po' più del tuo amore struggente, consumante, che vuole veramente farci scoprire il tuo progetto e che vuole veramente riverberare attraverso di noi, man mano che lo conosciamo, diventare qualcosa che si emana lì dove sono finite le nostre risorse, lì dove siamo arrivati a capolinea, Signore. Grazie, perché viene il bello, e il bello è il tuo amore che abbiamo conosciuto e al quale questa mattina crediamo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dai un piccolo segnale al tuo fratello, alla tua sorella, dicendogli: credi nell'amore di Dio. Diglielo con semplicità. È un'esortazione, è uno stimolo, è una terapia antidisperazione. Credi nell'amore di Dio.